Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente anche noi vi daremo conto delle consultazioni, del secondo giro di consultazioni molto più rapide, come già ricordavano i nostri GR24, è stata la volta oggi dei partiti maggiori, quindi Zingaretti e poi Berlusconi, che non era sceso nel primo giro di consultazione, un gesto da molti considerato anche simbolico, il fatto che sia voluto essere presente lo stesso Silvio Berlusconi, e anche Grillo, perché e da quanto si è appreso circa mezz'ora fa è arrivato anche Grillo, tra poco dovrebbe essere l'incontro con i 5 Stelle. Come dire, i big dei partiti sono lì a testimoniare, a cercare, diciamo, di testimoniare l'unità di intenti. Questo nel giorno in cui si dovrebbe votare a Strasburgo sul recovery plan, e parleremo anche di questo, fermo restando che insomma mi sembra che addirittura stanno circolando ipotesi di una lista dei ministri che potrebbe essere presentata da Mario Draghi già tra giovedì e venerdì, quindi anticipando notevolmente i tempi. Su questo insomma Berlusconi ha detto non è il momento di tattiche elettorali, è un governo di unità nazionale, non di alleanze politiche, che resta, visto che restano diverse storie e approcci politici, ma è la risposta a una grave emergenza. Per quello che riguarda invece lo spread, siamo ai minimi dal 2015, sotto anche i 95 punti. Molti analisti sognano che Draghi potrebbe rappresentare un cambio di regime per la politica italiana, essendo pro Unione Europea e pro riforme. Dal colloquio con invece la Meloni, con Fratelli d'Italia, è emerso che Draghi ha escluso una flat tax, ma invece ha, così ha detto la Meloni, è più orientato a una rimodulazione dell'IRPEF. Citavamo proprio la settimana scorsa la nota, la critica della Corte dei Conti al sistema di tassazione progressiva italiano, perché penalizza soprattutto la fascia, diciamo, tra i 28.000 e i 55.000 euro di reddito, dove si esauriscono gli incentivi e le agevolazioni, ma c'è anche un salto di aliquota. Da quello che si capisce, ma mi sembra ancora presto per dirlo, la rimodulazione dell'IRPEF dovrebbe proprio modificare le aliquote quando scattano queste aliquote, ma vedremo. Nel frattempo la borsa invece perde mezzo punto percentuale a Milano, come a Francoforte, a Parigi perde lo 0,1, a Londra guadagna lo 0,21, il Dow Jones, scusatemi, meno 0,30%. Parleremo anche di borsa e anche della notizia, visto che è slittato oggi l'appuntamento con Alessandro Praterotti con Dietro la Notizia, che Tesla permetterà anche di pagare, di comprare le automobili con, come forma di pagamento, con il Bitcoin, che ha toccato il nuovo record di 48.000 dollari. Tesla non è la prima società a inserire Bitcoin nel bilancio, però insomma è chiaro che, rappresentando un nuovo modo, ricorderete anche nella vicenda GameStop, molti hanno voluto vedere l'impronta di Musk, rappresentando un nuovo modo, viene spesso associata anche alla cosiddetta nuova valuta. Ne parleremo, dicevo, e poi però sui dati di oggi, il dato della produzione industriale. Allora, avevamo ricordato più volte che rispetto a settore del mondo del commercio, tipicamente turismo, ristorazione, bar e tutto, palestra e tutto ciò che ruota attorno anche al mondo del turismo, agenzie di viaggio, fornitori, l'industria se l'è passata meglio. Ora, meglio non vuol dire bene, perché il fatturato manifatturiero nel 2020 ha fatto un meno 10,2%, quindi le imprese italiane hanno fatturato complessivamente 132 miliardi in meno rispetto all'anno prima, tant'è che la produzione industriale complessiva fa meno 11,4%, è il secondo peggior risultato da quando le misuriamo, dal 1990, dopo quello del 2009. Il 2009 fu peggio, lo so che può sembrare strano, ma il 2009 fu peggio. Però è interessante guardare anche, nel 2009 infatti fu meno 18,8%. Questo perché? Lo dico perché mentre il PIL italiano quest'anno ha segnato un calo doppio rispetto a quello del 2009, era intorno al 5,5%, il calo della produzione industriale è stato la metà di quello del 2009, il che non vuol dire, ripeto, che uno possa essere contento quando fai un meno 11,5%. Però faccio notare che a dicembre il calo sull'anno prima, quindi sul dicembre 2019, è stato, tra virgolette, solo del 2%. Questo grazie al fatto che abbia resistito la produzione alimentare, che ha segnato una flessione di solo il 2,5% nell'anno. Altri settori del Made in Italy hanno avuto problemi perché si legano al mondo dei consumi e dei servizi. Penso al tessile, che ha avuto problemi per quello che è l'assenza, diciamo, di acquisti o i bassi acquisti dovuti anche allo smart working e non solo, alle chiusure. Il tessile ha fatto meno 28%, l'automotive meno 18%. Il settore alimentare a questo punto diventa il primo settore come valore della filiera per 538 miliardi e il record storico si è avuto nel settore alimentare con un aumento della produzione dell'1,4% nel Made in Italy, quanto andamento del Made in Italy alimentare. Bene in Germania più 5,5%, più Stati Uniti più 5,2%, quindi un più 1,4% di export rispetto al 2019. Nel mercato interno invece hanno pesato le chiusure di bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, che rappresentano un terzo della spesa alimentare. Però per dare l'idea di quanto il calo della produzione industriale sia, pur pesantissimo, sia un paradiso tra virgolette rispetto a altri settori, pensate che la ristorazione ha segnato un calo del 48%, altro che l'11%. Non solo la ristorazione, ci mancherebbe anche tutto il mondo del turismo. Quindi si conferma un anno pesantissimo per tutti, ma particolarmente pesante per i settori legati ai servizi, al commercio, alle vendite al dettaglio, anche quando sono manifattura, cioè quindi anche quando producono tessile, abbigliamento, dopo, per essere poi venduto nei negozi. Questo è un dato che analizzeremo con attenzione, anche perché da quello che si è capito l'intenzione del Presidente del Consiglio designato, incaricato, Mario Draghi, è quella di vedere se sia sul blocco dei licenziamenti, sia sulle forme anche di aiuto, di andare a distinguere tra settori, dimensioni di impresa e appunto settori, perché a questo punto le differenze iniziano a esservi, pur tutte differenze col segno meno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, la delegazione che è dei 17 scienziati, a me è sembrata tutta una farsa questa degli scienziati dell'OMS che vanno in Cina, vanno a Wuhan un anno dopo e ci dicono che l'origine è animale ma non sappiamo quale. Grazie. E anche Graziella avrebbe da dire, perché insomma, attenzione, sono arrivati un anno dopo, hanno dovuto fare chiaramente la quarantena e quant'altro, i 17 esperti cinesi affiancati da 17 scienziati internazionali dell'OMS, non c'è nessuna traccia del Covid prima della fine del 2019, non ci sono prove che circolasse Wuhan prima del dicembre 2019. Sì, lo dice però il professore Lian Wanyan, è a capo della delegazione di 17 esperti cinesi, abbiate pazienza, ma insomma permettetemi di dubitare. L'ipotesi di fuga dal laboratorio è altamente improbabile, questo ha detto invece il capo missione dell'OMS. Vabbè, secondo me non lo sapremo mai a questo punto, grazie alla grande trasparenza che viene fornita come sempre dalla Cina in questi casi. Andiamo avanti, l'export in Germania è crollato nel 2020 di quasi il 10%, meno 9,5%. Per quello che riguarda il recovery, dovrebbe essere approvato oggi il regolamento del Recovery Fund dal Parlamento europeo, anche se il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ha detto che ci sono grossi progressi sui piani, ma resta ancora lavoro da fare, e ha rivolto un appello affinché il Parlamento approvi il dispositivo permettendo ai paesi la presentazione ufficiale dei piani. Ancora l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi, intervenendo al dibattito, ha detto: cambiamo tutti insieme le regole. Qualcuno mi ha scritto in questi giorni del cambiamento di posizione di Bagnai, di Borghi e in questo caso anche di Rinaldi. Guardate, non ho voglia di polemizzare, il tempo è in questo caso è un signore e rende giustizia anche alle posizioni, visto che adesso mi sembra che nessuno stia più parlando di un'eventuale uscita dell'Italia dall'euro. Senza l'euro e senza, diciamo, il piano europeo non so dove saremmo in questo momento. Comunque prendo atto che poi c'è stato un cambio di posizione anche in chi fino a qualche mese fa, un anno fa, proponeva una forma di mini bot alternativi, e ricordo benissimo, dunque più di un anno fa, perché era ancora presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi quando rispose alla proposta di Borghi: attenzione, se i mini bot sono nuovo debito, allora sono debito, allora sono debito. Se invece sono una valuta parallela all'euro, sono illegali, perché non vi possono essere valute parallele. Questo lo dico perché così magari, solo come memoria storica, ognuno si ricorda di quello che ha detto, quello che ha proposto e quello che sostiene ora. Vai. La crescita dei depositi bancari in Italia è continuata anche a dicembre, più 11% rispetto al dicembre del 2019. C'è stato un calo delle sofferenze bancarie, per fortuna, e della produzione industriale. Abbiamo già detto degli incontri di Draghi, sottolineo che domani incontrerà le parti sociali, quindi Confindustria, sindacati, tutti i rappresentanti delle categorie datoriali. E poi, per quello che riguarda invece le dichiarazioni, ascoltiamole brevemente per dare anche atto appunto degli incontri, e iniziamo con Giorgia Meloni, che ha confermato: non voteremo la fiducia.
La nostra posizione è immutata, Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a Mario Draghi, ma come abbiamo detto siamo a disposizione della nazione per tutto quello che può essere utile, e per cercare di essere utili abbiamo appunto preferito mettere nero su bianco già ieri con una lettera al Presidente Draghi, e oggi abbiamo chiaramente ripreso molti di quei contenuti, il lavoro che Fratelli d'Italia ha condotto in questi mesi e in questi anni su alcuni dei principali dossier che sono aperti.
Allora, no, è pazzesco, vedo alcuni ascoltatori che, come ho ricordato, il cambio di posizione, di approccio da parte di Borghi Bagnai, due teorici dell'uscita dall'euro e quant'altro, adesso qualcuno mi accusa: è lei che non cambia mai posizione. Vabbè, ma ripeto, diamo tempo al tempo, su. Andiamo, mi scrivono alcuni del settore metalmeccanico, ne parleremo nella seconda ora del programma, sia con chi rappresenta un comparto, cioè un'area di grande presenza dell'industria, che con chi ha dato il rapporto di oggi. Ripeto, calo è pesante, ma sicuramente nulla a che vedere con il crollo, con il tonfo di altri settori legati al mondo dei servizi. Continuiamo con le audizioni, è stata anche la volta oggi di Emma Bonino, ieri Emma Bonino, che oggi è intervenuta a 24 mattino, ribadendo che però 2 anni sono pochi per le riforme.
Ma in base al programma, sì, titoli, perché poi ha aggiunto come essenziali anche per fare presto e bene il Next Generation, 3 riforme sostanziali: fisco, la pubblica amministrazione e la giustizia, intanto quella civile. Quindi, se questo dobbiamo fare, il rilancio dell'economia, eccetera, cioè le riforme, io credo che già 2 anni sono, secondo me, abbastanza pochi. Bisognerà correre, poi dipenderà appunto dai partiti, eccetera. Ma nei punti di programma che ci ha sottolineato con molta determinazione, certo queste cose non si fanno né in 3 né in 6 mesi.
È un orizzonte di legislatura, in sostanza,
sì,
senatrice.
Sì, perlomeno, sì.
Allora, per quello che riguarda invece le altre, gli altri incontri, il segretario del PD Zingaretti, confermiamo la fiducia, siamo molto soddisfatti delle linee guida di Draghi.
Posso dire che siamo veramente molto soddisfatti del contributo, dei contenuti, delle linee guida sulle quali il professor Draghi sta lavorando e che ci ha illustrato. Abbiamo apprezzato l'approccio culturale e strategico sul quale il professore sta lavorando, e noi crediamo che contenuti e visione chiara come quelle che a noi sembra si stanno componendo sono sicuramente garanzia di serietà, di stabilità, di forza e di autorevolezza della sfida governativa che il professore sta tentando di mettere in campo. E da questo punto di vista non possiamo che confermare la nostra fiducia in un tentativo che sta andando avanti.
E poi, dicevo, la presenza di Berlusconi non è un governo di unità politica, di accordo politico, ma è un governo che si fonda sull'unità del paese e quindi un governo di unità nazionale.
Quello che nasce è un governo che si fonda sull'unità del paese e delle forze politiche senza preclusione alcuna. Questo naturalmente non significa la nascita di una maggioranza politica fra partiti alternativi per la loro natura, per la loro storia, per i loro valori di riferimento. È invece la risposta ad una grave emergenza e durerà per il tempo necessario a superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica.
Dunque, poi c'è invece l'attesa sui 5 Stelle, dal voto della piattaforma Rousseau. Oggi la senatrice dei 5 Stelle ed ex ministro, molto vicino alle posizioni di Alessandro Di Battista, Barbara Lezzi, ha detto per noi è meglio, per i 5 Stelle è meglio l'astensione. Abbiamo rispetto alle istituzioni, perseguiamo il bene del paese, ma dobbiamo avere ed osservare alcuni limiti per ragioni di responsabilità. Il 5 Stelle non può accettare di condividere il governo con Lega e ancora di più con Silvio Berlusconi. Sì, perché è una posizione legittima, vedremo la piattaforma. Faccio notare che il governo si fonderà, se tutto andrà bene, con un'ampissima maggioranza. In realtà la qualità, lo dico la Lezzi, di questo governo dovrebbe essere, se tutto verrà confermato, la competenza dei ministri, e quindi il fatto che vengano scelti i ministri competenti per le aree di cui si occupano. Ogni riferimento, diciamo, a quello successo nei precedenti due governi è puramente voluto. I Navigator oggi in piazza Montecitorio, i 2700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza il 30 aprile in assenza di rinnovi scadrà il loro contratto. Sono stati assunti a fine del luglio 2019, il contratto era di 20 mesi per 27.000 euro lordi l'anno, 1.400 euro al mese più 300 di rimborso spese. Sono entrati in servizio a settembre, poi hanno seguito corsi di formazione in presenza e a distanza. A dicembre sono diventati operativi, ma a marzo hanno cominciato a lavorare da casa a causa della pandemia. A me dispiace per i Navigator, però insomma, sono costati 180 milioni. Decidiamo, visto che non servono praticamente a nulla, se sono soldi che dobbiamo dare così per il welfare, ci sono altri meccanismi. Io non ci posso far niente se l'idea era sballata fin dall'inizio, perché nel frattempo non ha investito sull'AMPAL e sulla digitalizzazione, l'incrocio dei dati. Però insomma, prendo atto della protesta, mi dispiace, non ho niente contro i Navigator in sé, contro quell'impalco lì, l'impalcatura sì, Oh, veniamo alla parte che riguarda quello che è trapelato dalla proposta di Mario Draghi, che è intervenuto subito sul tema scuola. Allora, cosa ha detto Draghi? Allora, a parte che faccio notare, come mi scrivono alcuni ascoltatori, che molte scuole, anzi la maggior parte delle scuole, da quello che so io, osserveranno rigorosamente le festività di Carnevale. Ci mancherebbe, voglio dire, a maggior ragione sulle scuole superiori, in buona parte del paese chiuse, non puoi mica rinunciare ai giorni festivi di Carnevale, come se fosse un mondo, è stato un anno normale quello, diciamo, da marzo 2020 a febbraio 2021. Ma noto, e lo dico con voluta polemica, che lo stesso atteggiamento ce l'hanno i sindacati, i preside nicchiano un pochino. Che cosa avrebbe detto Draghi ai partiti che ha incontrato? Oltre ad aver indicato negli insegnanti e nel personale scolastico alcune delle categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, ha detto bisogna evitare a settembre di arrivare, come ci ha fatto arrivare il ministro Azzolina, con le cattedre vacanti, oltre che con i banchi a rotelle. Questo lo aggiungo io, non l'ha detto Draghi. Ed evitare che vengano coperte di volta in volta con i supplenti. Ma rivedere anche il calendario delle lezioni per recuperare i giorni di scuola persi, che banalmente era un'idea che avevamo proposto anche noi. Siccome l'Italia è uno dei paesi in cui le vacanze estive durano più a lungo, cioè si va dai prima settimana di giugno fino alla prima settimana, se va bene, di settembre, in un mondo che non è più quello delle, lo dico col massimo rispetto, delle fabbriche che chiudevano e delle vacanze tutti ad agosto, con i ragazzi che, soprattutto quando più piccoli devono essere, bisogna trovare i corsi appunto alternativi e quant'altro, Draghi ha detto, pensiamo di rivedere il calendario. Non mi sembrava una proposta, non ha detto andiamo i figli a scuola anche ad agosto. Rivedere il calendario, magari invece che essere inizio giugno si può arrivare fino a fine giugno, no? Questo perché è un anno eccezionale, però l'anno è eccezionale per tutti, non solo per alcuni. Lo dico perché subito ci sono stati i mal di pancia anche dei sindacati. Partiamo però da chi rappresenta i presidi. Questa mattina era ospite di 24 Mattino Antonello Giannelli, ha detto ok, qualche giorni in più, ma i docenti lavorano senza interruzione da inizio anno.
In linea di principio qualche giorno in più si può anche fare, non credo che questo risolva il problema, però mi sembrerebbe difficile riuscire ad andare oltre un paio di settimane in più. Non è che due settimane cambiano la vita a tutti, certamente bisogna tenere conto anche dei tanti docenti che comunque stanno lavorando senza interruzione dall'inizio dell'anno, cioè non si deve pensare che siccome non si è stati fisicamente a scuola non ci siano state energie impegnate in questo lavoro sia da parte dei docenti che da parte degli stessi studenti. Poi è evidente che ci possono essere differenziazioni in tutto questo. Io credo che sarebbe importante riuscire a capire scuola per scuola quali sono appunto le carenze formative che si sono generate e intervenire in modo mirato.
Allora, mi scrive un ascoltatore: l'ultima volta che l'ho sentita entusiasta per i competenti è stato con Monti, ha visto con Mario Monti com'è finita, il tempo è galantuomo. Sì, guardate, che Mario Monti, tanto era un altro mondo, perché avevamo uno spread sopra i 500 punti e un piano di austerità, una lettera scritta alla Banca Centrale Europea, e c'era Mario Draghi, insomma, era un altro mondo. Qui bisogna saper spendere i soldi, non fare i tagli, dopodiché saremo qui, come abbiamo fatto anche con Monti, a dire quello che ci sembrava corretto e quello che invece ci sembrava eccessivamente recessivo. Vedo, mi scrivono alcuni insegnanti, guardi, allora, guardate una cosa, Giannelli lo abbiamo ascoltato, oggi il presidente dell'ANIEF dice inutile pensare a un nuovo calendario, la DAD è didattica. L'associazione dei sindacati degli insegnanti GIL, il lavoro in DAD non è tempo perso. La CGIL scuola, la soluzione sono programmi mirati, non prolungare l'orario. La DAD non è vacanza. Ora, deve ancora decidere, però io dico il mondo degli insegnanti. Allora, se la DAD è uguale alla presenza, non ci capiamo. E attenzione, perché allora uno dovrebbe iniziare a dire va bene, caro mondo della scuola, la DAD è uguale alla presenza? iniziamo a rivedere un po' di cose. Gli stessi insegnanti ti dicono la DAD non è che non sia insegnamento, però non è la stessa cosa della socializzazione, del contatto fisico che hai, visivo che hai con gli studenti, no? Quindi, ma perché questa levata di scudi improvvisa? Cioè, quando qualcuno mi dice, ma noi abbiamo sempre, lo dicono i sindacati, gli insegnanti hanno continuato a lavorare anche in DAD, ma che discorsi? Ma mica si sta dicendo che gli insegnanti non hanno lavorato. Tutte le categorie, ma anche le commesse dei supermercati hanno lavorato, hanno fatto gli straordinari. Cioè, chi poteva, lavorava. No? Allora, non è che adesso improvvisamente, se si dice si può allungare di due settimane, di tre settimane fino a giugno, parte la rivolta del mondo sindacale, che ho visto invece molto meno preoccupato degli effetti sugli studenti. O vogliamo dire, guardate, in Germania e in Francia stanno, dove hanno chiuso molto meno che da noi, stanno facendo delle ricerche per capire dove si è creato un danno nell'istruzione, perché danno per scontato che vi sia stato un danno nell'apprendimento, e hanno scoperto paradossalmente che il danno più grosso non è stato lì in Francia e in Germania sulle materie scientifiche e matematiche, ma sulle materie linguistiche di apprendimento. Quindi, ma non stiamo scherzando, cioè è scontato che la DAD sia un palliativo, un modo per trovare una soluzione, ma non sia valida ed efficace come didattica in presenza. Ed è scontato che gli insegnanti in DAD hanno lavorato, ma è stato uno sforzo, per carità, ma nessuno sta dicendo che non hanno lavorato, ma anche le altre categorie hanno lavorato. E allora? Cioè anche i bancari, mi stanno scrivendo, anche i bancari hanno lavorato. Io non so. E qualcuno mi fa notare che fu Lazzolini a proporre l'allungamento della scuola. Sì, può essere, non ricordo, è stato così, le do applauso. No, ma mi fa impazzire Gilda, CGL, tutti pronti. Tutti pronti, perché la didattica a distanza vuole chiedere ai sindacati quando hai le materie di laboratorio, non si riesce a aprire i laboratori, o quando hai gli insegnanti di sostegno, come la fai? Ma chiedo, è la stessa cosa? Ah beh, se è la stessa cosa, attenzione, perché le aziende sullo smart working inizieranno anche a proporre, diciamo, nuove forme di contrattazione sullo smart working. Vabbè, ha dei benefici a stare a casa, magari rimoduliamo anche un attimo il salario. Cioè, sono pronti gli insegnanti a accettare questo, che non hanno fatto un'ora di cassa integrazione in questo anno? Non che voglio che la facciano, ma c'è un paese in ginocchio in cui ci sono categorie che fanno almeno 48%. Cassa integrazione, dove ti giri, e il problema è allungare di 2-3 settimane. So che ci sono gli scrutini per la maturità, alcuni faranno gli scrutini per la maturità, e anche anticipare il rientro in classe, perché non capisco perché. Qualcuno mi dice, ma per il turismo, ho capito, ma tanto se il turismo non ci arriva quest'anno, il turismo straniero, anticipiamo anche il rientro in classe. Su. Va bene, andiamo sul meteo e la pubblicità. Oh, mai una volta che i sindacati della scuola riconoscono che, come tutti i dipendenti pubblici a livello nazionale, statale, regionale, provinciale, comunale, non hanno avuto un euro in meno, per fortuna, in busta paga. Mai una volta che si riconosca questo. Dai, meteo.
Focus Economia.
Allora, adesso dopo torneremo anche alle consultazioni e ai dati sulla produzione industriale. Vorrei cambiare invece adesso radicalmente tema, non torno sugli insegnanti, ho già detto abbastanza quello che penso. Qualcuno mi dice, ma guardi che sarebbe un disastro per gli albergatori. Guardi che adesso, perché chi vuole andare in vacanza a giugno ci sarà sicuramente, temo che i turisti stranieri, a parte che se arrivano gli stranieri non è per via delle due settimane in più di didattica in presenza in scuola, però guardate, il problema è che noi siamo, andate a vedere quante ferie prendono i ragazzi, quante vacanze hanno i ragazzi europei, e soprattutto non stiamo parlando di mandare i ragazzi a scuola tutto il mese di luglio, no? Ma chi è che va in vacanza a giugno? Sì, qualcuno andrà in vacanza a giugno, Insomma, allora c'è sempre un motivo per non fare le cose. Mi ricorda lo spostare la sedia di Gaber, una famosa recita di Gaber. Vabbè. C'è sempre un motivo per non fare le cose. Io dico solo che, visto che la didattica a distanza ha funzionato per quello che poteva fare, e cioè parziale, un effetto parziale, non ci troverei nulla di strano nel far recuperare, soprattutto chi... Posso capire che se le elementari e le medie inferiori spesso sono state in presenza non sia necessario, ma almeno le medie superiori, non lo so, ma mi interessava la reazione dei sindacati. La risposta è: ma hanno lavorato anche... Ho capito che hanno lavorato, se no non avrebbero preso lo stipendio, che discorsi sono? Messie della palisse, hanno lavorato, certo, a distanza hanno lavorato. E comunque li paghiamo comunque, perché anche a giugno gli insegnanti vengono pagati, non ci sarebbe un costo aggiuntivo. Ma... cambiamo per un attimo tema, perché ci siamo occupati molto la settimana scorsa della vicenda GameStop e della, così, di quest'idea che vi fossero tanti migliaia di piccoli Davide contro i grandi Golia di Wall Street. Perché la cito? Perché dietro questa nuova forma di speculazione in borsa molti hanno voluto vedere il modello Elon Musk, il modello Tesla, cioè modelli alternativi alla finanza classica. Sappiamo che Tesla ha annunciato ieri di aver acquistato Bitcoin per un controvalore di $1.5 miliardi. Ha consegnato il documento alla SEC, l'autorità di controllo della borsa statunitense, e poi ha anche comunicato che accetterà il Bitcoin come forma di pagamento. Il valore della criptovaluta è salito di oltre il 10%, ha toccato $44.000, oggi $48.000. Ricordo che il precedente record, perché Bitcoin si muove come sulle montagne russe, è dello scorso 16 dicembre a $20.000. Vedo un attimo, vedo per un secondo Salvini, le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo aver incontrato Draghi, ha detto: non abbiamo parlato di ministeri, non si è parlato di ministeri. Draghi ha citato il modello Genova con burocrazia zero. Mi fa piacere che abbia condiviso la nostra idea quanto opere infrastrutturali. Comunque, questo è il ragionamento sulle consultazioni di governo. Invece Elon Musk, la Tesla e i Bitcoin sono l'oggetto di questo appuntamento settimanale con Dietro le Notizie, quindi con Alessandro Platerotti.
Dietro la Notizia.
Allora Alessandro, buonasera innanzitutto.
Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Tesla non è la prima società in inserire Bitcoin nel bilancio, però c'è anche un legame, passami in termine, culturale tra il mondo della finanza alternativa, la chiamo così, che in parte abbiamo visto anche nello scontro su GameStop o l'argento, e il Bitcoin, e Tesla, che da sempre ha un modello, diciamo, che vuole essere alternativo alle case di produzione, l'idea di andare nello spazio, insomma è un modello molto visionario di Elon Musk. Alessandro.
Sì, dunque, diciamo così, in questo momento Elon Musk è il guru di quel mondo, è il punto di riferimento. Ricordati che Elon Musk è un finanziere, un imprenditore controcorrente rispetto al sistema americano, già processato 3 o 4 volte per le accuse più varie, addirittura, se ti ricordi, anche di aver accusato un giornalista di essere un pedofilo, salvo poi fargli le scuse. Quindi è un personaggio, quello che è, molto colorito, e quindi piace a quella finanza alternativa. Però credo che questo dietro le quinte sia un po' per fare chiarezza su dove siamo, perché giusto quello che hai detto tu, è la prima volta? No, è la seconda in realtà. Alcune diciamo piccole imprese l'hanno fatto, ma quelle più significative è stata l'operazione della MicroStrategy più di un anno fa, che è stata la prima a investire in Bitcoin. Certo, non 1.5 miliardi, ma ha cominciato a riempire, a usare le riserve di cassa per comprare queste criptovalute. Non aveva nessuna intenzione, non ce l'ha, di vendere software, la MicroStrategy, in Bitcoin in questo momento, come ha preannunciato Musk. Ma attenzione anche lì, Musk non ha detto che lo farà. Ha usato il termine may do, we potremmo farlo. Per quale motivo? Perché quello che bisogna capire adesso è che, ammesso pure che un produttore di automobili venda le macchine in Bitcoin, ma quando li ricambia poi in valuta reale?
E quello punto.
Io so, mettiamo che io sia azionista, allora non li cambia, prende i soldi dell'incasso della vendita della macchina e li tiene fermi in Bitcoin. Improvvisamente c'è un crollo, ne abbiamo visti più di uno, no, con i Bitcoin. Ecco, che danno ha provocato all'azienda? E questo lo dico perché già dietro le quinte di quello che sta succedendo per il Musk, si sta discutendo di questo, e ti dirò anche di più, in modo che anche i nostri ascoltatori lo sappiano. Il problema delle imprese e dei bitcoin non è solo una questione così di sicurezza patrimoniale, ma è anche di definizione stessa di che cosa sono i bitcoin. E qui sembra paradossale, ma torniamo a 10 anni fa. Per quale motivo? Perché malgrado le banche centrali e le autorità di vigilanza, l'antiriciclaggio abbiano fatto delle misure, di provvedimenti per limitarne la circolazione o quantomeno per ostacolarne la circolazione, no? Con dei deterrenti, come la visibilità, l'identificazione e così via. Ma soprattutto non ci sono principi contabili che permettano alle imprese di acquistare e conservare in patrimonio dei bitcoin senza rimetterci. Quindi, e lo dico per quale motivo? Perché secondo gli standard internazionali, e questo vale anche in Italia, se un'impresa volesse comprare bitcoin con le riserve di cassa, bisogna stare attenti, perché il bitcoin per l'organismo internazionale di contabilità non è niente se non un investimento, nemmeno un investimento finanziario, scusatemi, un brevetto. Vi avverrà questo 1,5 miliardi di bitcoin che è stato comprato da Musk, verrà inserito all'interno del bilancio della Tesla,
sì,
non è di Musk, attenzione, della Tesla, come se fosse un brevetto su un software o un marchio della Tesla.
Cioè, perché come se loro avessero una, quello che si chiama un asset in un, in un brevetto, in un marchio, dice che vale 1,5 miliardi.
Ma qual è il problema dei brevetti depositati? Che i brevetti vengono depositati e inseriti nel bilancio al valore di acquisto, di costo, e non possono essere di costo, attenzione, di costo di sviluppo, quindi sarà 1,5 miliardi per loro, ma non possono essere più realizzati quel 1,5 miliardi reali a meno che non venga venduta l'azienda. Qual è l'azienda? Che non venga venduto il brevetto vero e proprio. Allora, finché non lo vende, non può, che cosa può fare? Non può realizzarlo in termini finanziari come utili, ok? Sono utili non realizzati. Però al contrario, se il bitcoin perde valore nel tempo in cui, ecco, d'ora certo in poi perderà valore, che cosa succederà? Che Musk, la Tesla, sarà costretta a fare un impairment, ovvero una minusvalenza, dovrà ripianare. Al contrario, se il titolo sale, non lo può fare, perché non può andare oltre il costo storico d'acquisto. Allora, tu capisci che questa è un'operazione tipicamente di marketing. Attenzione, secondo la contabilità, la BOF, tutto quello che conosciamo, esistono 3 tipi di asset: cash or cash equivalent, ed è il denaro reale, investimenti finanziari, e il terzo sono gli asset intangibili. Allora, in questo senso ha aperto una porta nuova, quindi crea una problematica grossa agli organismi di
certo,
diciamo così, che
certificazione del bilancio
contabile. E per un anno, attenzione, perché il calendario dell'organizzazione è stato appena depositato, non verrà esaminato il caso Bitcoin. Il che vuol dire che il regime, almeno per un anno, andrà avanti. Una seconda osservazione, attenzione, perché poi tutto quello che fa Musk va sempre un po' decifrato. In realtà 800 milioni di quel 1,5 miliardi, lui l'ha comprato a gennaio, esattamente il 2 gennaio, e questo è uscito fuori oggi attraverso che cosa? Reddit. Da una piattaforma, certo, di Reddit è uscito una lettera che era stata pubblicata sulla piattaforma il 2 gennaio, in cui un ingegnere della Tesla rivelava che avevano appena acquistato 800 milioni di dollari di Bitcoin. Quindi il primo acquisto è stato fatto a gennaio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha comprato 800 milioni, ha aspettato fino adesso, ha aggiunto la differenza a 1,5 miliardi, ma una volta che lui ha detto io compro Bitcoin, il Bitcoin è salito del 20%. Da gennaio ad oggi era già salito del 20%. Che cosa vuol dire? Che questo signore ha guadagnato il 40% su 1,5 miliardi senza colpo ferire.
No, questo io lo dico perché ci sono alcuni tifosi dei Bitcoin, perché qualcuno dice vi rode. No, io sto solo dicendo attenzione, perché è vero che anche le valute oscillano, ci mancherebbe, ma non c'è paragone tra l'oscillazione che ha una valuta, devo dire anche la borsa,
questo,
e
non c'è niente di male, non è, noi non stiamo facendo qualcosa per criticare il Bitcoin, ma per mettere dei paletti laddove ci muoviamo nel Far West. Quando dicevo dei bilanci, è solo l'aspetto, diciamo così, marginale, per quanto importante per le società, perché finora i Bitcoin erano un po' nel giro degli individui, diciamo così, degli appassionati, no? Dei fan,
certo,
quelli che lo vedevano come un piccolo nuovo investimento. Ma ecco, non è così, nel senso che può andare, sarà anche il futuro. Tutti concordano nel dire Bitcoin a 100.000 dollari, chi lo vede a 400.000, non lo so, però vuol dire che il mercato ritiene che abbia un futuro. Quindi noi non stiamo qui a dire pericoloso o meno, pericoloso lo dicono le banche centrali e le autorità di vigilanza, ma anche una pistola che gira è pericolosa.
No, io dico che è pericoloso immaginare che Bitcoin si muova con i criteri che ha, cioè è un investimento altamente speculativo e come tale va trattato. E siccome alcuni ascoltatori lo paragonano invece alle valute vere, guardate che le valute vere si muovono di porzioni infinitesimali rispetto alle variazioni che abbiamo visto avere Bitcoin in questi mesi, in questi anni. È vero che c'è sempre un rapporto di cambio che può essere un pochino più forte, ma se noi guardiamo il rapporto di cambio euro-dollaro negli ultimi 20 anni, è passato da 0,88 a 1,40, per carità, ma come due estremi in 20 anni. Qui stiamo parlando di un Bitcoin che raddoppia, quadruplica il suo valore, così come lo perde nell'arco di pochi mesi. Ecco l'ordine di grandezza. Dopodiché uno vuole investire in Bitcoin, speculare in Bitcoin, lo faccia tranquillamente. Non mi dite che però Bitcoin si comporta come una valuta di quelle riconosciute, battute dagli stati attraverso le zecche, quindi che hanno un valore legale. Non mi dite questa cosa, tutto qua. Poi uno usi Bitcoin quanto gli piace. Mi dici solo una battuta, la tua previsione, Alessandro, su questo?
Sull'aspetto del valore di Bitcoin, mi chiedi?
Sì.
Ma guardate, io sono uno di quelli, lo dico onestamente, per me i Bitcoin riflettono un nuovo paradigma economico, è un paradigma, come appunto vi dicevo prima, degli asset intangibili. Oggi il valore sta diventando sempre meno tangibile, purtroppo per noi, lo dico perché noi siamo tangibili invece, e quindi il valore per i mercati finanziari è laddove non c'è né lavoro né bene reale, e in questo senso è esattamente lo specchio il Bitcoin. Il problema qual è? Il problema è che è un figlio di nessuno. E allora le istituzioni sono restie ad accettarlo. Secondo punto, veniamo da una cultura, da una tradizione, diciamo così, monetaria, per cui in un sistema circola una moneta. Allora, se io voglio comprare in America una macchina con gli euro, non me la fanno comprare, giusto?
Certo.
Dovrei andare in dollari, mentre invece con i Bitcoin posso. Questo crea prospetticamente non solo una concorrenza sleale nei confronti della valuta, ma principalmente qual è il punto? Che mentre le valute, come stavi giustamente dicendo te, hanno delle oscillazioni che sono marginali rispetto a quello che abbiamo visto dei Bitcoin, questo fatto implica già di per sé che utilizzarlo come un mezzo di scambio stabile è impossibile. Allora, se io acquisto oggi Bitcoin, lo farò non perché vorrò comprarmi la Tesla fra un anno, ma lo farò sull'aspettativa che io fra un anno guadagno.
Certo. No, ma è un investimento speculativo, dopodiché, guardate, lo dico a chi mi sta dando del restauratore, inteso come uomo della restaurazione, non come artigiano. Sarebbe in quel caso un complimento della conservazione. Guardate che poi uno può ribaltare tutto, però dietro una valuta c'è da sempre la forza dello Stato che la stampa, sia come riserve che come quant'altro. Tant'è che tutte le volte che calano, ricordo i tempi della lira, ma vale anche per l'euro, tutte le volte che si ritiene che l'America crescerà un po' di più dell'Europa, si rafforza il dollaro, dietro lo yen c'è il Giappone. Voglio dire, le valute esprimono anche dovrebbero, quando il mercato funziona in maniera corretta, quando non ci sono speculazioni a brevissimo termine, dovrebbero esprimere la forza di quell'area geografica, nel caso dell'euro l'intera area geografica, nel caso del dollaro gli Stati Uniti, e via così. Così come nel caso dell'Argentina il peso saltò per aria perché crollava l'Argentina stessa. È difficile capire qual è lo stato dietro il Bitcoin, tutto qui. Poi se qualcuno mi dice col tempo il Bitcoin si stabilizzerà, beh, allora diventerà meno appetibile, perché in questo momento è appetibile soprattutto per speculare e guadagnare. Non c'è niente di male, basta non chiamarla valuta alternativa. La valuta alternativa è stampata da una banca centrale e firmata dal governatore di quella banca, e almeno so che cosa c'è dietro. Così funziona la moneta da quando i senesi toscani iniziarono a utilizzarla. Grazie a Alessandro Platerotti, do un rapido aggiornamento per quello che riguarda i mercati finanziari: meno 0,54% Milano, più 0,1 Parigi in chiusura, meno 0,34 Francoforte, più 0,12 Londra, bene di Assorin più 3%, Amplifon più 1,30 come Poste, l'1% guadagna Eni e Moncler, ma anche Saipem, lo 0,90 rialzo di Mediobanca, fronte opposto Nexi meno 3,20, Enel meno 2,5, A2A meno 2,2 come Fineco, il 2% lo perde Biper, l'1,90 il calo di Atlantia, l'1,80 quello di Terna e di Tenaris. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Volete sapere anche i migliori e i peggiori? Poca roba, SG Company meno 9% e Tribù più 16%. Borse oggettivamente oggi poco mosse. da questo punto di vista e prive anche di grandi spunti. Dicevo 349-238-6666 per sms e whatsapp, GR24, poi parliamo della produzione industriale italiana.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Le coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El Covid-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against Covid is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Auto nuova fiammante, col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
A scuola alzavi sempre la mano, poi hai chiesto la mano di Giulia e hai preso in mano la tua vita. Oggi hai in mano la tua banca.
Nasce Selfie, l'offerta digitale di Banca Mediolanum. Conto, credito, trading, investimenti. Fai tutto in autonomia, basta un gesto della tua mano.
Apri conto Selfie, canone zero per un anno e se accrediti lo stipendio in regalo 100 giga al mese per 12 mesi con TIM. Selfie, Mediolanum come vuoi tu.
Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
Pubblicità, conto riservato ai nuovi clienti. Fogli informativi e dettagli dell'operazione a premi promo Selfie valida fino al 31 marzo su bancamediolanum.it.
Imprenditore, ma in pratica anche commercialista, social media manager, addetto alla manutenzione, fattorino e se serve pure receptionist.
Per la tua azienda fai di tutto? E noi di Fiat Alfa Romeo Jeep Lancia e Fiat Professional faremo ancora di più per te. 20 milioni di euro in sconti sulle nostre vetture per imprese e partite IVA. Ad esempio su Alfa Romeo Stelvio hai fino a 12.500 euro di vantaggi. Vai su alfaromeosistemaitalia.it e prenota il tuo coupon. Scade il 28 febbraio.
Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come la Antonio Capaldo S.p.A., il distributore leader con 50.000 referenze per la ferramenta e non solo. Sentiamo uno dei titolari, Sergio Capaldo.
La partnership con Replica Sistemi l'abbiamo da più di 15 anni. Ovviamente la logistica e la parte commerciale sono il nostro business principale, per cui abbiamo bisogno di partner per poter sviluppare questo approccio al mercato.
Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi ancora sul tema della scuola. Non ho mai detto che gli insegnanti non abbiano fatto nulla, ho detto solo, non voglio ripetermi, che non ci sarebbe nulla di scandaloso in un anno scolastico, diciamo, incredibile, e non certo per colpa degli insegnanti, nell'allungare le lezioni in presenza, soprattutto per quelle fasce di studenti che hanno subito di più la didattica a distanza, perché erano in zona rosso e in zona arancione, mi riferisco quindi agli studenti delle medie superiori e anche dell'ultimo anno delle medie inferiori in primis. Però non ho mai detto che gli insegnanti italiani non abbiano lavorato, ho detto solo che hanno lavorato come tante altre categorie, non è che basta. E poi, come tutto il mondo del pubblico impiego, in primis non hanno avuto per fortuna nessun tipo di cassa integrazione. Allora vediamo, non che Draghi abbia bisogno di dell'approfondimento sull'andamento della produzione industriale per sapere come è messo il paese, però sono settimane di bilancio. Abbiamo visto la settimana scorsa il dato sul PIL italiano, che è calato un po' meno rispetto all'attesa del governo, meno 8,8, a metà tra il calo del PIL francese, meno 8,3, e quello spagnolo superiore al 9%. distante invece la posizione della Germania, che ha perso tra virgolette solo il 5,3%. Invece oggi c'è il dato sulla produzione industriale, da cui, ripeto, si evince un calo pesante anche nel mondo della manifattura, meno 11,4% sul 2019. Detto questo, è un calo e il fatturato ha fatto 132 miliardi in meno, meno 10,2%. Però due note per quello che riguarda l'inquadramento storico. È un calo che è quasi la metà di quello che avvenne nel 2009 sul mondo dell'industria. Nel 2009 il crollo della produzione industriale fu del 19%, e quindi, ed è un calo che, pur significativo e pesantissimo, è molto più basso rispetto al crollo del fatturato nella ristorazione. Faccio un esempio: meno 48%, il turismo, il mondo alberghiero viaggia su cifre analoghe, meno 50%, così come settori turistici e altri settori legati al mondo dei servizi, palestre, catering, quant'altro, eventi, viaggiano tra meno 60% e meno 70%. È un dato quindi migliore in questo bagno di sangue rispetto a altri settori, confermato anche dal mese di dicembre, dove il calo è stato del 2% solo rispetto al dicembre del 2020. Parlo sempre della produzione industriale. Tant'è che poi, se si va a vedere i singoli comparti, si scopre che la produzione alimentare ha tenuto, tra virgolette, ha fatto meno 2,5% e più 1,4% nell'export rispetto al 2019, mentre il mondo industriale legato ai consumi, ai consumatori in senso, alle vendite al dettaglio, è quello che perde di più. Il tessile perde infatti il 28,5%. L'automotive 18%, la filiera del mondo alimentare diventa invece la prima per ricchezza, per valore, 538 miliardi. Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, buonasera innanzitutto.
Buonasera a tutti.
Voi avete, invito voi perché assieme a Prometeia con Intesa San Paolo avete analizzato i vari settori industriali. Nessuno vuole dare, diciamo, ci mancherebbe lezioni a Draghi, ma suggerimenti a Draghi. Però, diciamo, visto che tra i ragionamenti di cui abbiamo letto c'è anche l'idea che i prossimi interventi di sostegno all'economia debbano essere più mirati a seconda dei settori produttivi, e questo vale, se ho ben capito, anche nel ragionamento sul blocco dei licenziamenti, quindi andare a distinguere tra settori e dimensioni aziendali, è importante capire che, pur in un, per dirla con Tolstoi, in un insieme di amori infelici, qualcuno è più infelice di altri e ogni amore è infelice a modo suo, nel senso che i dati sono molto diversi tra produzione manifatturiera De Felice e mondo dei servizi.
Sì, certo, il mondo dei servizi ha sofferto anche della seconda ondata della pandemia, con le misure restrittive che hanno bloccato il commercio, bloccato molto pesantemente il mondo del turismo, della cultura, lo sport e così via, i trasporti, insomma, e questo poi lo vediamo riflesso nei prezzi dei carburanti e nell'andamento dell'industria per quanto riguarda appunto i prodotti petroliferi. Sono realtà diverse. Il calo dell'industria italiana, citava prima meno 11,4, non è molto diverso in termini di produzione industriale dal dato tedesco, che è meno 10,4, o la stima, perché non abbiamo ancora il valore, per la Francia, che è di meno 10,3. E purtroppo è successo quello che tutti noi sappiamo. Credo che ora dobbiamo guardare al futuro. Nelle nostre previsioni cominciamo a vedere timidi segnali di ripresa in questa prima parte dell'anno, e siamo convinti che la ripresa diventerà più sostenuta nel secondo trimestre e poi ancora meglio nella seconda parte del 2021. Sulla domanda che mi faceva prima, credo che bisognerà cominciare a distinguere tra i settori, riprendendo il concetto di Draghi del debito buono e del debito cattivo, fare più debito soprattutto dove ci sono delle buone possibilità di rendimento per gli imprenditori e anche di prospettive occupazionali, quindi per le famiglie. Ecco, ora si deve tamponare una situazione complicata guardando al futuro, al 21 e soprattutto al 22, bisognerà cominciare a essere selettivi su quelle che sono le linee guida anche per ricevere i famosi fondi europei da 209 miliardi.
Ecco, restando sui settori, voi avete fatto notare come la situazione più critica, e già lo si vede nella produzione industriale, riguarda il settore moda e quindi anche la produzione industriale del tessile e abbigliamento, perché se il dato sulla produzione è stato meno 28 per cento, il dato poi complessivo del sistema moda è meno 21,6% nei primi 11 mesi dell'anno. Tengono ai livelli pre-Covid solo l'alimentare e le bevande, come dicevo, meno 0,6 nei primi 11 mesi, la farmaceutica meno 0,9%. In calo moderato gli elettrodomestici solo, tra virgolette, meno 3%, i mobili solo, tra virgolette, meno 8,9%. E poi un po' di recupero nel settore prodotti in materia da costruzione, dove il calo alla fine è stato solo del 6,6%. C'è stata una ripresa in alcuni settori nel trimestre estivo, quello famoso del più 18%, ma insufficiente per recuperare il terreno perso. Penso all'elettronica meno 10% e l'elettrotecnica meno 10%. Senta, da questo punto di vista, De Felice, lei dice ora bisogna guardare alla prospettiva, le prospettive future. Però, visto che adesso leggo assieme a lei un'agenzia che riguarda appunto a quello che avrebbe detto Draghi ai partiti, stanno uscendo un po' di indiscrezioni, mantenere ma riordinare i sussidi sul lavoro, creare occupazione anche con investimenti pubblici, aiutare le piccole e medie imprese colpite dall'emergenza con i ristori, far sì che le banche possano essere in grado di aiutare le imprese, poi far ripartire i cantieri, visto che molti investimenti sono già stati fatti. Da questo punto di vista, lei che come si immagina il numero di interventi? Faccio un esempio molto concreto. Mi sembra che il settore commercio, non genericamente, magari se andremo avanti con le zone gialle e se riusciremo ad avere anche le aperture dei ristoranti serali, appunto virus permettendo, vi potrebbe essere un miglioramento. Però è indubbio che tutto il settore che ruota attorno al turismo, quindi anche ristorazione, gli alberghi, gli eventi, le fiere, i matrimoni, insomma, tutto quel settore a mio avviso andrà ancora aiutato, perché non vedo delle grandi prospettive di ripartenza a breve.
Sì, certamente vanno dati dei ristori, perché i blocchi, le restrizioni sono state decise dal governo per far fronte alla pandemia. E quindi, visto che citava i progetti del governo Draghi, che ancora non si è insediato ovviamente, c'è anche quello di accelerare in maniera fortissima sulle vaccinazioni. E pensiamo al guadagno economico, cioè se noi assumiamo medici o infermieri o comunque personale sanitario per fare vaccinazioni, tanto prima vacciniamo l'Italia, tanto meno ristori sarà necessario. Certo. Dare in futuro. Quindi questo poi alla fine sono quelle cose che spesso non guardiamo alla convenienza di fare un investimento, quindi in questo caso è quello, l'investimento è quello della vaccinazione, che serve naturalmente in primis alla salute, ma anche a sbloccare più in fretta possibile l'economia e la scuola. Poco fa ne stava parlando, e pensiamo a che cosa stanno patendo i giovani in termini di possibilità di socializzazione, di fare sport e così via. Ecco, lì sarà difficile poter ristorare certo. Diciamo un pezzo di gioventù che viene meno per quanto riguarda i ragazzi, però ecco, in termini economici prima raggiungiamo l'immunità di gregge, meno ristori, meno spesa pubblica.
O almeno prima raggiungiamo, eliminiamo la pressione sui reparti ospedalieri, perché insomma, senza arrivare all'immunità di gregge a me basterebbe già arrivare alla vaccinazione per le categorie più a rischio, a partire dagli over 70 e non solo, perché già quello vuol dire eliminare uno dei problemi principali del Covid, quindi la saturazione dei reparti, la pressione ospedaliera e quant'altro, e permettere anche di non avere dei lockdown così delle chiusure eventuali così severe. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche il presidente Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia. Buonasera.
Buonasera.
che abbiamo usato, usiamo come diciamo, caso di scuola alla luce del rapporto che elencava, adesso Gregorio De Felice. Voi avete prodotto l'osservatorio di Confindustria Bergamo, dove avete registrato per metà degli intervistati flessione dei ricavi entro il 20%, ma un altro quarto cali ancora più pesanti. Però c'è un quarto degli intervistati che evidenzia quote in crescita. Tra l'altro anche sul tema dei lavoratori, il 70% delle imprese che avete intervistato non segnala problemi particolari, il 20% indica invece che ha un organico in esubero, il 5% segnala invece una carenza di personale. Sembra strano dirlo, ma Saglia, rispetto appunto al mondo del commercio, del turismo, dei servizi, l'industria si è mossa meglio grazie anche all'export.
Sì, noi stiamo monitorando la situazione proprio perché vogliamo essere attenti a eventuali problematiche che si possono generare anche alla luce della scadenza del 31 di marzo. Abbiamo fatto questa indagine, l'industria conferma a Bergamo quello che voi avete detto sul dato nazionale. Questo dato di calo di produzione risente dei mesi di chiusura che abbiamo avuto a marzo-aprile, ma devo dire che c'è stata una buona ripresa in tanti settori a livello 2019 dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, e questo fa ben sperare per l'anno a venire. Circa metà delle imprese vedono un andamento stazionario per le prossime 4 settimane, quindi su livelli comunque abbastanza positivi.
Ecco, De Felice, così continuo anche, questo insomma sembra confermare quello che è l'analisi dei vostri distretti industriali. A me ha fatto impressione, io spero che sia vero, che il 70% delle 337 imprese associate a Confindustria Bergamo ha detto non abbiamo problemi particolari in tema di occupazione. Temo che, ahimè, non sia così invece nelle imprese del mondo dei servizi.
Per quanto riguarda l'industria, questa non è stata una crisi di produzione. Ci sono stati dei blocchi imposti per ragioni sanitarie. Quindi le imprese che erano sane e che hanno potuto avere liquidità e così via sono rimaste congelate, nel senso di ferme per un certo periodo, e poi appena si è riaperto dopo il lockdown primaverile c'è stato un boom di produzione per soddisfare gli ordini che si erano accumulati. Non è che tutto il mondo si è fermato così a lungo come l'Italia o come altri paesi europei. Guardiamo il mondo asiatico, la Cina comunque ha chiuso l'anno in positivo, certo. Ha avuto un solo trimestre di flessione, il primo. È un po' paradossale che proprio lì dove è nato il virus e poi ci siamo ritrovati tutto questo, però insomma l'Asia sta riprendendo a pieno ritmo, e il commercio internazionale, la previsione per il 21 è di una crescita intorno al 12% contro la flessione dell'anno scorso del 10%, molto pesante.
Scaglia, domani il premier incaricato Mario Draghi incontrerà le parti sociali, quindi sindacati, Confindustria e associazioni datoriali. Ovviamente non voglio che lei mi faccia l'anticipazione di quello che dirà il presidente Confindustria Bonomi, ma dal punto di vista degli imprenditori che cosa chiederete? Perché è ovvio che la ripartenza dei cantieri è una delle priorità di Draghi, però è altrettanto vero, diciamola tutta, che nei settori in ginocchio, per fortuna, il mondo delle imprese manifatturiere non è in testa.
No, questo è vero. Noi poi viviamo in Nord Italia, Bergamo in particolare, una situazione in cui l'industria manifatturiera rappresenta buona parte dell'economia. Siamo preoccupati naturalmente per i consumi, perché se non riescono a ripartire i consumi, dovessero permanere le chiusure, è chiaro che questo dovrebbe poi dopo ripercuotersi anche sulle imprese manifatturiere. Noi chiediamo e auspichiamo, siamo certi che arriveranno una serie di interventi di portata più strategica, bene i ristori sciolti finora, ma occorre iniettare fiducia e visione lavorando su tematiche più strategiche. Siamo preoccupati della tenuta delle filiere, per esempio, perché noi viviamo in un ecosistema produttivo ed è molto importante che sopravviva tutto l'ecosistema, perché sia grandi che piccole sono molto interconnesse. La scuola, sono molto contento di sentire che si parla di continuare più a lungo a giugno, cosa che avremmo dovuto forse fare anche l'anno scorso, anzi senz'altro. C'è il tema di crescita delle competenze e poi delle riforme di cui si è sempre parlato e che purtroppo non si sono mai attuate.
Senta, mi dica una cosa, però è una forse quasi una provocazione. Siccome noi sappiamo che nell'economia una variabile importantissima è la fiducia, o meglio, che è l'opposto rispetto all'incertezza, non il rischio, l'ho scritto nel libro, l'ho detto, ma l'incertezza, che è un'altra cosa. Il rischio si può misurare, calcolare e prendere provvedimenti, l'incertezza no. Lei ha già notato un cambio di atteggiamento nel momento in cui la prospettiva della presidenza del Consiglio di Mario Draghi sembra essere, viste anche le dichiarazioni dei partiti di oggi, molto molto forte, oppure dopo insomma quello che è successo gli imprenditori sono ancora alla finestra?
Ma da parte di tanti nostri associati i riscontri, dalla maggior parte, da quasi tutti, sono estremamente positivi. Deponiamo grandi aspettative perché, e guardi, la cosa secondo me estremamente positiva è che si è tornati finalmente a parlare di competenze, cioè si è reso conto dopo 2 o 3 anni in cui questa sembrava una qualità non più necessaria, perché non era più importante essere preparati, competenti, anzi si denigrava un po' chi portava queste caratteristiche. La cosa molto positiva è che in questo periodo ci si è resi conto che no, questo è fondamentale, quindi rimettere al centro le capacità, le competenze, la provata esperienza per certi incarichi, questo è sicuramente un segnale positivo, e già questo in genera grande fiducia, insomma, di sapere che ci sarà qualcuno che sa che cosa fare.
Ecco, se tutto questo porterà alla fine dell'uno vale uno, non come diritto politico, ma ci mancherebbe, ma come... uno vale uno non ha senso, e come diciamo espressione tipo questo lo dice lei, ecco, io sono solo contento. A me una cosa positiva, sto disastro del Covid l'avrà portata. Devo dire che, come hanno fatto notare molti osservatori politici, la richiesta di competenza e diciamo delle elite competenti, non delle elite intese come casta, lo dico Di Battista, arriva anche dall'opinione pubblica. Guardatevi i sondaggi di tutti gli istituti sull'ipotesi Mario Draghi, cioè forse si è capito che uno vale uno, e questo lo dice lei, ti portavano a sbattere quando devi gestire una crisi mai vista prima dal secondo dopoguerra. Vorrei chiudere su questo con Gregorio De Felice. Spesso parliamo della variabile fiducia, della variabile entusiasmo. Io ho la sensazione che, fermo restando il piano vaccinale, che come lei ricordava è fondamentale per riuscire a dare un po' di respiro, sarò un illuso, ma c'è una grande voglia anche, diciamo, in molte categorie produttive di tornare un po' a credere, e non dico a investire in automatico e subito, ma insomma avere uno scatto di orgoglio, ma anche uno scatto un po' di speranza, dell'ottimismo, della volontà, come lo chiamava Gramsci.
Sì, io penso che ci sia una grande voglia di riscatto, di tornare a fare, e vede, il presidente Scaglia prima sottolineava l'aspetto delle competenze riferito a Draghi. Vorrei aggiungere quello del coraggio, cioè il coraggio di prendere anche delle strade non scontate, così come ha fatto quando era la guida della Banca Centrale Europea. Ecco, questo coraggio ben ponderato può essere una traccia per dare fiducia e visione al mondo delle imprese. Non dimentichiamo che fortunatamente in Italia di liquidità ce n'è tanta, guardate quanto sono aumentati i depositi bancari, 160 miliardi nel 2020 in più, e quindi questi soldi hanno voglia di essere impiegati, essere investiti per il bene collettivo di tutta la nazione.
Sì, ma anche per un interesse personale che poi diventa bene collettivo, nel senso che se tutti investono...
Ovviamente anche quello.
No,
certo.
non è che uno deve darli
per... No, non è beneficenza.
No, non è beneficenza, però in questo momento sono bloccati in chi li ha, in chi non ha perso il lavoro e in chi appunto ha partecipato all'aumento di 160 miliardi nei depositi di conti correnti rispetto al 2019, che sono mai contate quasi 10 manovre finanziarie di una volta. Probabilmente questi soldi stanno lì per l'incertezza. Vedremo, viene un po' paura, o meglio, fa tremare i polsi l'attesa che c'è anche verso Mario Draghi, che la dice lunga anche sullo stato del paese. Non dico un'attesa messianica, ma ci si va delle volte vicino. Noi resteremo qua poi per valutare i singoli provvedimenti e qualora fosse necessario anche criticarli, fa tremare i polsi, perché insomma c'è un paese che è appeso dal punto di vista delle prospettive sanitarie e anche soprattutto economiche alla figura di Mario Draghi. Non vorrei essere al posto suo, ma sono strafelice che possa diventare Presidente del Consiglio. Grazie Gregorio De Felice, grazie anche che è capo economista di Intesa San Paolo, grazie anche al Presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto l'augurio di una buona serata.